Kinky, The Secret of the Dance Floor è il docufilm dedicato al King Club di Bologna. Eccoci arrivati al momento del primo ospite di stamattina, la prima voce che sentiamo, voce che ci porta a Bologna e ci fa fare un salto all'indietro, non solo all'indietro, anche sottoterra, al buio di un locale che non esiste più, ma che ha fatto non solo la storia della città, ma della club culture italiana tra gli anni 80 e 90. Eccoli sottoterra, sotto per noi c'è tornato Alessandro De Bon. Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno Cristiana, buongiorno. Sì, sono tornato sottoterra in realtà grazie, figurativamente diciamo così, grazie al documentario che hai citato, che è Kinky, The Secrets of the Dance Floor. È un documentario di Lorenzo Miglioli, tra l'altro con un progetto insomma cullato per parecchi anni e costruito poi con i più grandi protagonisti di quell'era, e racconta proprio la storia del Kinky, di questo locale che non suona più, al Kinky non ci si veste o non ci si spoglia più, ma che ha tracciato, come dicevi tu, una parte importante della storia della club culture e di Bologna. Perché, come ricorda il documentario, insomma, c'è stato questo sottosuolo in cui la Bologna di giorno si trasformava nella Bologna di notte, vietandole assolutamente di dormire.
E il nome è molto particolare, Kinky, ha una storia, c'è una storia legata a questo nome.
Sì, assolutamente sì. Allora, Kinky in inglese è una parola che traccia i confini, sempre che di confini ne abbia, di un comportamento sessuale che la maggior parte delle persone considererebbe strano o inusuale, e già quindi svegliamo, no? Un lato del Kinky che fu, ovvero là sotto, perché per entrare bisognava davvero ficcarsi in una scaletta che portava sotto la città. Là sotto era proprio uno spazio completamente devoto alla totale libertà, all'io sono, un locale che o amavi o detestavi, o come lo definisce nel documentario la sua proprietaria Micaela Zanni, era proprio un locale brutto, sporco e cattivo. Ma poi, o più in profondo, e veniamo quindi al perché di dedicargli addirittura un documentario, il Kinky è stato da una parte inimmaginabile, dall'altra inevitabile. È stato proprio lo sfogo sotterraneo di una Bologna che non riusciva più a trattenersi e che era in pieno fermento.
Abbiamo già citato più volte la sua natura sotterranea all'inizio, adesso l'hai ripetuto tu. Era effettivamente un locale sottoterra?
Sì, come ti dicevo, bisognava infilarsi in una scala, tra l'altro anche bella stretta per entrarci, e tra l'altro era proprio sotto le due torri, ma letteralmente sotto le due torri. Per chi conosce Bologna, il Kinky era all'inizio di via Zamboni, che partono proprio dalle due torri. Probabilmente se si potesse mettere un dito sotto al Kinky, Bologna rimarrebbe in equilibrio. Il locale esplode definitivamente negli anni 80, quando appunto prende il nome di Kinky, e diventa il punto di riferimento della club culture italiana. In quegli anni, cioè un po' più avanti, negli anni 90, Hakim Bey nel libro Taz raccontò, no, la storia di queste zone temporaneamente autonome, ovvero spazi autogestiti per eludere la struttura e l'istituzione formale imposte dal controllo sociale, che poi appunto diventeranno spesso e volentieri i club, appunto i night club. Ecco, il Kinky lo fu all'ennesima potenza, tanto che il suo temporaneo alla fine in realtà durò 20 anni, e quindi per quel ventennio fu permanentemente uno spazio autogestito, una zona autonoma. Il Kinky, lo avrete capito dall'inizio di questa chiacchierata, è stato uno dei primissimi locali gay d'Italia, in cui venivano persone da tutto il mondo, dall'estero, in cui potevi incontrare ad esempio Jean-Paul Gaultier ballare, o ad esempio è celebre la volta in cui Rupert Everett fu rimbalzato all'ingresso e lasciato fuori, e proprio ricordando gli ingressi al Kinky, sono famose le sue due code all'ingresso. E uno si chiede perché due code? Perché una era la coda delle persone che aspettavano di entrare, e la coda a volte sfilava per tutta la via, e l'altra era la coda della gente che guardava chi entrava al Kinky. E tra l'altro, una delle prime cose che succedeva quando entravi al Kinky era che venivano distribuiti preservativi. E immaginatevi, come dicevamo, un dance floor buio pesto sotto un centro storico medievale, arredato in stile pompeiano e con bagni promiscui. E era il 1980.
Eh sì, è impressionante. Pensando agli anni Ottanta ci vengono piuttosto in mente le grandi discoteche della Riviera Romagnola, Alessandro.
Sì, era l'era del Cocoricò, del Pascià, del Baia Imperiale, del Peter Pan. Quindi ricordiamo, no, queste cattedrali dedicate alla musica e al ballo. Ma il Kinky era il Kinky, era in centro città, appunto, quindi era una situazione completamente diversa. E era la Bologna che, appunto, parlavamo della fine degli anni 70, no? Era la Bologna che usciva dai movimenti studenteschi, era la Bologna che aveva appena dato i Natali al Dams, era Bologna di Andrea Pazienza o delle acconciature incredibili di Orea Maglià, di Francesca Alinovi. In molti la definiscono una città americana, quasi più americana delle città americane. Ascoltando i racconti di chi visse, popolò e costruì quel locale, si percepisce proprio un luogo in cui poter essere, in cui far uscire se stessi, anche se sottoterra. Una delle protagoniste lo definisce un people network 20 anni prima dell'arrivo dei social network e una second life delle ore piccole. Sicuramente il Kinky è stato trasgressione, proposta, musica, appartenenza. Nel Kinky, al Kinky nasceva anche la moda. Abbiamo citato prima un grande stilista, ma era veramente un concentrato di ispirazioni. E, a tratti, non so chi l'abbia visto, chi se le ricordi, sembra davvero la sceneggiatura emiliana del film Dal tramonto all'alba, quando Clooney e i suoi compagni arrivano in questo locale che sembra un locale come tanti altri, in realtà poi dentro si scatena il delirio.
E poi com'è finita questa storia? Perché il Kinky non esiste più, no? Com'è finita questa storia?
No, il Kinky ha chiuso, in parte semplicemente è finita perché è finito quel tempo, in parte è finita in maniera molto sofferta, anche tragica. Il racconto di cosa accadde negli anni 90 è estremamente doloroso, ma non riguarda il Kinky in sé, riguarda il paese, riguarda una fetta spessa di quella società e di quella generazione. È il racconto dell'esplosione dell'AIDS, delle stragi del sabato sera. Si facevano anche 300 km d'auto in una notte per andare da una discoteca a un club all'altra discoteca. E poi è il racconto dell'eroina. Uno dei protagonisti della vita del Kinky racconta che, morta all'utopia di poter creare un socialismo reale, ci si trovò in un grande buio totale in cui ognuno viveva nella propria bolla, ognuno per sé, in compagnia di quella droga che era la droga individuale. Quindi c'è una fine molto triste, a tratti paradossale. No? Abbiamo parlato di un posto comune in cui la gente condivideva molto, ma in cui molti poi hanno trovato anche, non per colpa o per responsabilità del Kinky, ma di quel momento storico, una fine estremamente solitaria. Senza dubbio non è stata una storia banale, senza dubbio non è stata una storia semplice, ma sicuramente questo è quello che traspare dal documentario. Per chi ha scelto di viverla e costruirla, è stata una storia di grande libertà condivisa.
Kinky, The Secrets of the Dance Floor, questo è il titolo del documentario che racconta la Bologna creativa degli anni 80 e 90, quando nasce appunto il Kinky, primo club LGBTQ+ d'Italia. E noi ne abbiamo parlato col nostro corrispondente Alessandro De Bon, che ringrazio. Alessandro, grazie, a presto, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.